Allora, innanzitutto salve a tutti, io sono Lan, lui è Dark, e siamo qui per parlarvi oggi un po' del freaking. Ci scusiamo un attimo per la mancanza di slide, ma Mandrake Linux si è bloccata, perciò dobbiamo riavviare. E non è nostro. Teniamo a precisare che questo computer non è nostro e noi non usiamo Mandrake. Innanzitutto vi faccio vedere un po' quello che abbiamo qui. Allora, questo, che potete vedere qui davanti, sono due cornette telefoniche, una è qui, l'altra è là. Fagli vedere. In mezzo ci sta un piccolo circuito elettronico, che abbiamo fatto noi prima. Questo praticamente è l'implementazione di una linea telefonica, un intercom. Abbiamo scaricato il dataset di l'integrato che abbiamo tirato giù da una scheda di un antifurto e con gli amplificatori che aveva dentro siamo riusciti a creare una linea telefonica. Sfortunatamente va solo da un lato perché ci si è bruciato. Viene alimentato a 24 volt e la qualità è decente. Allora, è partita là. Se parte adesso cominciamo. Beh, un'altra cosa che abbiamo qui che è molto interessante, questo è lo scheletro elettronico di una cabina telefonica Digito che abbiamo comprato dalla Telecom per 200 euro che hanno voluto, e no, sto dicendo sul serio, Abbiamo la scheda madre, compresa di modem ISDN, e la cosa più bella, il lettore delle schede, che veramente è un'elettronica mostruosa, perché sembra inviolabile. Dico sembra perché non si sa mai. Eccolo qua, se qualcuno dopo vuole guardarlo. È il lettore delle schede di una cabina telefonica Digito, quelle nuove. Quelle belle con il tele, con la cornettina attaccata da un lato, carine, col display colorato. Vabbè, partito. Allora. Come sto? Allora, introduzione. Punto primo. La rete telefonica può essere vista come un sistema che permette a coppie di utenti di parlare fra loro. Questa può essere PSTN o ISDN. Nel nostro caso, la cabina telefonica Digito è una ISDN. Quello che noi abbiamo a casa normalmente è una PSTN, o se qualcuno di voi ha la ISDN, meglio per lui. I cavi che arrivano sono due, poi in casa possono arrivare a tre o a quattro, dipende da come collegate voi i telefoni. Punto 2. Vabbè, un po' di storia. È stato inventato da Antonio Meucci nel 1876. È cominciato a diffondersi nel 1920, ma nulla di più. C'è stato un piccolo diverbio tra i brevetti, tra Meucci e Bell, ma ha vinto Meucci e il telefono è italiano e per favore ce ne vantiamo. Allora, un telefono è composto praticamente da tre semplici moduli assemblati tra loro, che c'è la suoneria, che è quello che è una delle parti più importanti, la tastiera Tony o il disco combinatore, ecco, la tastiera Tony, vi faccio vedere una, è questa, utilizzatissima. Ha un altoparlante dietro, portatile, si può mettere ovunque. Vediamo se riesco a farla sentire. Questi sono i toni. Eccoli qua. Il disco combinatore invece è una specie di switch dove girando si toccano i vari contatti ed era usato nelle vecchie centraline. La linea telefonica. Allora, sono dei fili di rame che portano l'onda sonora e sfruttando la corrente elettrica. Quando l'apparecchio è in funzione, si beve un voltaggio di 6-12 volt, diciamo così. Quando lì non è in funzione, la tensione arriva sui 40, dai 30 ai 40. Personalmente io a casa mia ce l'ho a 48, mi domando perché, non lo so. Quando suona arriviamo anche a 70 o anche di più, dipende. Qui sono le linee della Telecom che ogni tanto fanno le pazzarelle. Ne ho visto da 36 quando è a riposo la linea, a come a casa mia a 48, cioè c'è un bel distacco insomma. Vabbè, passiamo avanti. Ok, l'elemento chiave della linea telefonica sono il microfono e l'altoparlante. Vabbè, qui c'è un piccola una cosa tecnica su come funziona questa roba. E devo spiegarla? Sì. Allora, ve la leggo. Il punto chiave di questo elemento è un elettromagnete che è connesso a un diaframma ed è sospeso di fronte a una magnete naturale. Se volete dopo possiamo vederne uno nelle cornette che abbiamo lì. Se volete dopo ve lo smonto e ve lo faccio vedere. Quando il voltaggio aumenta, il magnetismo dell'elettromagnete lo spinge ancora più lontano dal magnete naturale, creando praticamente un divario di tensione che viene trasmesso sul filo fino a che non arriva dall'altra parte dell'apparecchio. Allora, una cosa che forse vi siete chiesti: perché con due fili soli riusciamo a parlare in due canali? Dovremmo sentirci anche la nostra voce quando parliamo. Ebbene, non è così, perché esiste un piccolo circuitino fatto da una bobina che possiamo fare anche con due trasformatori e una piccola resistenza, che si chiama circuito antilocale. Fa sì che quando noi parliamo non sentiamo nella cornetta quello che diciamo, ed è una cosa veramente utile, perché sennò sarebbe veramente fastidioso. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, qua c'è un po' di specifiche di conversione. C'è 8 kHz la frequenza di campionamento, 8 bit la risoluzione, 64 kilobit è il flusso per ISDN e per il flusso per PSTN. Gli ISDN hanno due flussi da 64 bit che ci arrivano direttamente in casa. In casa, da linea digitale la trasformiamo in analogica. Non so se avete visto qualcuno di voi a ISDN, c'è una bella scatolettina con i due LED rosso e giallo che alimenta la rete, e quella lì vi trasferisce il flusso. Vabbè, in centrale poi vengono aggiunte ulteriori informazioni sull'allineamento e si arriva fino a 2 megabit per fascio. Praticamente nella centrale abbiamo che ci escono cavi con 8 megabit, e non sono poco. Andiamo avanti. Vabbè, la centrale, questa è la cosa più importante della linea telefonica, perché è da lì che svicciano le telefonate. Allora, inizialmente c'era il sistema disco combinatore. Praticamente combinavo uno, cambiavo circuito, si combinava con l'altro, cambiavo circuito. Cioè, praticamente era la riproduzione contraria del disco combinatore. Track, track, track. C'è un bel esempio su www.ilmondodelletelecomunicazioni.it. C'è veramente una GIF animata che vi fa proprio vedere come funziona. Ed è veramente carina, si capisce meglio. Attualmente è stato cambiato questo sistema di composizione con uno a toni. I cosiddetti BTMF, sono questi. Adesso mi tradito, ma... Questi sono i BTMF. Eccoli qua. Adesso praticamente tutti quanti i telefoni trasmettono con questi. Anche i modem. Avete presente, cioè, impulsi o frequenza. C'è su Windows, cercate lì, c'è uno schifo. Tutto da qualche parte. Adesso c'è la tabella di BTMF. Eccoli qua. Ok, qui ci sono le frequenze e come si allineano i cosi. Inoltre, oltre a questi TMF, che sono... quanti sono? Sono 12. Ce ne sono altri 3 o 4. Altri... no, altri... ABCD 4. Ce ne sono altri 4. C'è il tono A, che è quello della Telecom, quando si aggancia e riaggancia. C'è il tono B, che è quello di quando si mette giù la cornetta, e gli altri due sono ad assegnazione alle altre linee. Infatti adesso, che le altre linee usano, che gli altri gestori telefonici sono appropriati dei toni B, sì, dei toni C e D, non possiamo più aggiungere altri gestori. Allora cosa hanno fatto? Ci sono i telefoni che compongono già un insieme di toni che fanno capire alla centralina che stiamo usando un altro gestore. Non so, c'era l'esempio di Tele 2, mi sembra, che c'era il telefono che componeva gli altri toni, mi pare di ricordare. Vabbè, qui c'è un po' di frequenza, un po' di roba tecnica. Andiamo avanti. Vabbè, aspetta qua. Vabbè, non mi ritrovo più nelle slide, ma comunque. Ecco qua. Nel caso che la linea è occupata, sentiamo un segnale generato dalla centrale ciclico sui 50 millisecondi generato da un tono di 480 Hz e da uno da 620. Questo è il classico tu-tu-tu-tu-tu che si arriva e si rompe le scatole. E dopo... ma adesso non si sente neanche più perché ti dicono di premere 5. Perciò. Andiamo avanti. Oh, la rete di distribuzione cittadina. E qui arriviamo a cose un po' più belle. Dalla centrale di, da una bella centrale di compartimento arrivano vari cavi. Sono delle cose anche grossi così, insomma, che sono pieni di doppini. Ogni doppino è intrecciato con un passo diverso per cercare di prevenire alcune interferenze tra le varie telefonate. Anche se secondo me potrebbe essere anche inutile questo, perché sfido a trovare doppini vicini che chiamano contemporaneamente. Però, visto che ormai ci sono DSL e queste cose varie, potrebbe essere utile. È stata una cosa che la Telecom ha pensato prima, per questo futuro che ormai stiamo vivendo. Allora, la centrale di zona è dove vengono installate le chiamate. Di solito è un bel edificio, abbastanza grande, dentro ci sono accumulatori da 48 volt e anche più, tutti quanti collegati, che servono da backup per quando va via la corrente. La linea telefonica è alimentata da corrente continua, che dopo viene, modulata, perciò si cambia le frequenze. In centrale abbiamo gli switch, che sono quelli con i quali componiamo, e dopo ci sono delle altre strumentazioni, che sono gli hub di rete, diciamo. Sono gli hub quelli per la DSL. È lì che praticamente il tecnico della Telecom va a portare la portante e, operando tramite un terminale seriale, vi aggancia alla rete DSL, è così che ve l'abilita praticamente. Allora, vediamo un po' queste centrali, questi armadi di quartiere. La figura 1, bello interessante, ne abbiamo uno lì dietro. Se qualcuno dopo va fuori, gira lì, ne abbiamo uno lì al Moca, tra il quale parte il nostro cavo della 2 megabit che abbiamo. Ecco, quello lì di solito ci sono dalle 15 alle 20 linee, non di più. Poi abbiamo, dopo abbiamo la figura numero 2, che è una centrale di zona, che io ho messo in derivazione non standard. Perché questo? Perché di solito non mettono questo tipo di cabine, di armadi, diciamo. Mettono i cracchi armadi a 4, presente? Hanno una serratura fatta tipo questa, così. Avete presente? Solo che è un po' più grande. C'è uno al Moca che ha la chiave anche, proprio quella fatta su misura da Telecom. Comunque sono tipo questa. Ce ne sono 4, ecco, attualmente le stanno cambiando, perciò quello non ce ne facciamo di niente. Stanno mettendo delle altre serrature più bastarde, insomma, bisogna fare lockpicking lì, cioè, non c'è niente da dire. Non c'è più religione in questo mondo, cioè. Comunque sono standard anche quelle, le hanno messe tutte quante uguali apposta, perché si fa meno fatica. Una chiave sola apre tutte. Evidentemente sanno che qualcuno fa freaking, hanno detto, vabbè, mettiamo una serratura più difficile da fregare. E mettono quella lì. Però, sempre tutte quante uguali sono, e quando ne gira una, con 10 euro si fa anche le altre, insomma. Si fanno fatte ad hoc, vai dentro e te lo fai. Cosa troviamo dentro una centralina? Ecco qua, c'è la figura, la foto 3. Guardate quanti bei cavetti. Ecco, quella lì, diciamo che contiene sulle 1200 linee, non molte di più. È la capacità massima. Sono tutti quanti doppini, ecco, dalla foto non si vedono, però alcuni sono ISDN, altri invece sono PSTN. Questo lo riconosciamo perché? Perché la Telecom li differenzia. Allora, quelli ISDN sono bianco e giallo, quelli invece... ISDN sono bianco e giallo, quelli PSTN sono bianco e rosso. Perciò, fin qui non ci piove. Voi avete una cascatrice da casa, avrete il bianco e il rosso classico. A volte mettono anche il bianco e blu, non so perché. Seconda linea, mettono anche quella. Idee loro. Comunque, di default dovrebbero essere così. Ecco, attacco alle colonnine. Di solito queste si scassinano, se non avete la chiave. Con 4 cacciavite ve la cavate, o comunque un piede di porco. Se invece preferite farle esplodere, c'è anche questa soluzione. Non sto scherzando, c'è gente che le fa esplodere la serratura. C'è uno che chiamiamo il bombarolo, che è su IRC, e cazzo lui le fa esplodere, non sto scherzando. Con un po' di magnesio, fonde praticamente dove c'è la serratura, cacciavite, piedi di porco, e tira, e la apre come niente. Ovviamente però lì a Telecom se ne accorge. Un'altra cosa da dire anche sulla manutenzione della linea Telecom è che è veramente scarsa. Non so se ne ve ne rendete conto, però abbiamo trovato una cabina di queste rotte, ancora dal 1997, abbiamo i fogli, li abbiamo al Moca, li abbiamo là in tenda, cioè, non so cosa dire io. Dal 97 che c'è scritto riparare serratura, siamo nel 2004 e la serratura è ancora rotta. Mi sembra una cosa un po' indecente. E vabbè, se ci mettiamo tutte quante le povere persone che hanno la DSL e che non riescono a usarla perché ha problemi di allineamento e compagnia, insomma, dai, un po' di serietà ci vuole. D'altronde Telecom è un monopolio e noi dobbiamo combatterlo perché siamo contro i monopoli, a meno che non sia il monopolio di Linux che ha su tutti i computer, e quello va bene, o BSD. Avanti, dai. Oh, il flicking, un po' di storia. Allora, il flicking è nato negli USA intorno agli anni 60-70 come movimento per telefonare gratis. Ricordiamo il caso della Blue Box, che generava un tono a 2600 Hz. Questo è quello che ha fatto Captain Crunch. C'è il suo sito internet che è www.webcrunchers.com/crunch. Comunque dopo ce l'ho scritto e qualcuno lo vuole glielo do. È veramente interessante, c'è anche il suo numero di CQ. E a volte anche online. Se potete, potete anche riuscire a comunicare con lui. Ovviamente in inglese. Ok. Si può dire che la diffusione americana è stata inversamente proporzionale a quella italiana. In Italia il freaking non è praticamente mai decollato. Ha cominciato nel 98, cos'era? Spaghetti Freakers, che hanno, c'è anche il sito, spaghettifreakers.tk. Sì, ma nel 98 ha cominciato anche ad accentuarsi con l'avvento di internet e tutti quanti. Comunque prima io ho conosciuto gente su IRC, su Holographics, che mi diceva: ah, lo facevo anch'io, nick e fu col modem. Ecco, qualcuno sta già ridendo, perciò intende qualcuno l'aveva già fatta. Eccoli lì, una, due, tre. Ok, in Italia il movimento ha cominciato a diffondersi nel 97-98, ma è colato direttamente a picco causa mancanze di persone volenterose. Molti tentativi sono stati fatti di creare una community come Spaghetti Freakers, Leap, IHP, ma nulla di veramente concreto è mai stato fatto alla fin fine, tranne Spaghetti Freakers, che è un libro ormai datato che racchiude trucchi ormai inutilizzabili, però è sempre buona cosa leggere perché capite come funzionavano le vecchie cabine e le vecchie cose. Adesso ci sono le digital che rompono le scatole, allora vabbè. Avanti. Etica del Freakers. Allora, il Freakers non è un criminale e tendo a sottolineare questo aspetto. Come solitamente sente dire dalla TV, il Freakers è, o almeno dovrebbe esserlo, dalla parte del consumatore. Non deve recare danni ingenti all'utenza né alle strumentazioni di proprietà della compagnia. Conviene scassinare dolcemente gli armadi per potersi agganciare le linee e non spaccarli o farli saltare in aria. Ho visto anche quello, è vero. Il Freakers è spinto dalla curiosità di conoscere i sistemi di comunicazione, qualsiasi ci siano: fibra, analogico, UMTS, GPRS, GSM. Ecco, io attualmente mi sto occupando del latting del GPRS di Vodafone. Se qualcuno vuole unirsi a me, ben venga. Non dall'effettivo guadagno in termini di denaro che ne potrebbe ricavare. Chiamare 899 a sbaffo su linee telefoniche di un malcapitato non è mai carino. E su questo devo dire che ci ho lasciato la pelle io, perché qualcuno nel mio paese si è attaccato alla linea telefonica e ha chiamato 899. Ti è arrivata una bolletta di 2000 euro. Ecco, e questo non è bello. Mio papà voleva staccare il telefono, fortuna gli ho detto di no. Avanti. Ok, apparecchiatura fondamentale. Una beige box. Cos'è la beige box? Adesso ve la faccio vedere. Ce l'ho qui, è la mia. Questa. È un normalissimo telefono, con due morsetti in fondo. È quello che si usa per attaccarsi alle linee. Coccodrillini. Normalissimo, funziona veramente da Dio. Questo lo uso anche per quando metto a posto le linee telefoniche, perché è comodo quando non puoi attaccare un telefono sempre, perciò non vedo l'illegalità. Poi cosa abbiamo? Attrezzi, cacciaviti a lama per aprire gli armadi, il tester serve. Con il tester possiamo scoprire se la linea è in uso, se sta squillando, se è a riposo. La torcia elettrica è indispensabile. Ecco, un accoppiatore di linea, anche questo è veramente una cosa molto utile se vogliamo connettere il nostro portatile da una cabina telefonica per non essere intracciati quando facciamo tramacci vari e strani su internet. Noi prendiamo il nostro bel accoppiatore, andiamo molto lenti, roba 14 e passa, ma pochissimo. E ci creiamo un account al volo con un numero gratuito, quelli lì che vanno solo su un sito, creiamo un account e ci riconnettiamo. E noi siamo su internet belli anonimi, con un account falso creato così, e possiamo fare quello che vogliamo. Quando abbiamo finito stacchiamo, la pula dove arriva? Arriva lì e non c'è niente, c'è una cabina telefonica ISDN. Cosa fa? Basta. finita. Abbiamo fregato loro, siamo stati anonimi. L'anonimicità è possibile, in questo senso, vabbè. Modem, laptop, varie ed eventuali, e morsicchi e coccodrillo per connettere varie cose, scambiare linee, se volete trasferire la linea verso un posto dove c'è meno gente, tipo voi aprite un armadio in paese, con due morsetti vi spostate su un altro doppino dove non c'è linea, andate in un'altra cabina, con i numerini controllate qual è il doppino vostro, ve lo staccate e voi vi mettete lì, anche se in realtà il doppino dovrebbe finire là. Fate un piccolo trasferimento fisico. Vabbè, avanti. Apparecchi molto utili, vabbè, la base box e l'accoppiatore di linea, qui li ho già spiegati. Adesso vediamo un po' cosa c'è qua. Ecco qua, lo schema di un accoppiatore di linea, questo è di BFI, lo trovate sul sito, c'è anche il link sotto. C'è tutta la documentazione e funziona. C'è il creatore qua. È uno di quelli lì che ride. Eccolo là. C'è il creatore. Sì, di questo. State ridendo, magari l'avete fatto voi, che ne so. Non ho potuto chiedere se potevo pubblicarlo, comunque. C'è il link, vi rimando lì. È molto semplice da fare. Ecco, serve una bobina antilocale e questa è un po' dura da procurarsi, però si può sempre costruire. Sono due trasformatorini messi in una certa maniera, dopo vi faccio vedere. Sono due trasformatori da modem. Rapporto 1-1, già per risposta per linea telefonica, non ci mettete un niente a farlo. Con questo evitate il problema del ritorno di voce quando voi parlate nella propria cornetta. Ok, avanti. Ok, questi circuiti qua sono alquanto interessanti. C'è il rilevatore di squillo che funziona, eccolo qua, ce l'ho qua. Questo. Il LED si accende quando qualcuno sta squillando. Questo l'ho fatto io, provato una sera in cantina, funziona. Poi c'è, vabbè, quest'altro circuito qua che c'è in fianco. Questo è un bel circuitino, perché adesso vi spiego la storia. L'ho trovato su un sito americano che doveva funzionare anche in Italia. Non avevo i componenti per farlo, perciò ho cambiato. Vabbè, questo dito qua non l'ho messo, ve lo faccio vedere qua. Quello lì non l'ho messo, ve lo dico subito. Resistenza da 800 l'ho messo da 1 kilo ohm e il transistor l'ho messo un BC237. Ecco, la cosa bella di questo circuito è che non funziona, però fa un'altra cosa. È un anonimizzatore. Opera a livello di tensione, evidentemente fa avere un tale calo di tensione che la centrale telecom non sa chi cavolo sta chiamando. E non sto scherzando, ce l'ho in tenda, venite a vedervelo, stasera casomai lo proviamo, abbiamo il tester e vedremo di cosa ne salta fuori. È bellissimo perché di solito c'è una serie di comandi di TMF, di Tony, da comporre per non far sentire chi chiama. La centrale dice, bene, ok, io so che tu hai chiamato, questo numero, se tu sei questo, tu vuoi chiamare questo numero, però prima ha messo questi toni, allora io non dico a quell'altro che sei tu quello che chiama. No, questo fa di meglio. Questo non fa credere alla centralina che siamo noi. Perciò parliamo di un livello più basso. E potrebbe essere veramente utile in certi casi. Vediamo cosa ne salta fuori, perché probabilmente è un baco della centralina. Non siamo sicuri. È in testing, l'ho trovato meno di una settimana fa, dobbiamo ancora testarlo. L'ho provato 3 volte, tutte e 3 volte funzionava. Vedremo cosa ne salterà fuori. Casomai, dopo gli schemi, questo qua lo pubblico sul net, chi vuole se lo tira giù. Ok, logger telefonico. Questo è veramente interessante per registrare le conversazioni. Può capitare, dico a un vicino di casa, c'era un pirla che chiamava e gli bestemmiava nella cornetta, poveretto. Cioè, dai, un po' di etica. E allora voleva registrare queste telefonate e gli è stato proposto di comprare una specie di microfonino con ventosa da attaccare sulla cornetta. E che è una cosa stranissima, perché basta un trasformatorino 1-1, un piccolo, non so cos'è, spalzato anche di cavolo, un piccolo condensatore, oddio, un piccolo condensatore, ecco, già cambiato la... un piccolo condensatore, e voi potete registrare le vostre conversazioni in maniera abbastanza pulita. Le sentite e le registrate con un registratore a cassette o dall'entrata del computer. Ve le registrate lì, dopo ve le gestite. Questo circuito funziona anche al contrario. Tirate sulla cornetta, la mettete lì, anche se non avete il microfono, potete sparare dentro segnali in linea e farlo arrivare agli altri. Perciò potete metterci la musichetta anche, che ne so. Vi fate il registratorino che con uno switch vi stacca la linea dal telefono quando mettete in attesa, parte il registratore, parte la musichetta e vi va dentro la linea. Una cosa casereccia, però funziona. Costa poco invece di comprare cose che ti spendano. Ecco, un altro circuitino che non ho fatto tempo a mettere nelle slide, però ho trovato su internet, è una semplice, sono pochi componenti che in una linea normale dove tutti quanti i telefoni sono collegati in derivazione, in cascata, perciò due cavi, non quelli con tre o con quattro, dove tu alzi il primo e gli altri non sentono, dove tu alzi uno senti, tu alzi l'altro senti comunque. È un piccolo circuitino, c'è un transistor, un diodo Zener mi sembrava, che premette quando tu alzi un telefono, gli altri sono esclusi, lo rimetti giù, gli altri sono tutti quanti riabilitati. L'ho trovato sempre in vendita su internet, 200 euro il set da 5. È una cosa indegna. Come? O se no sì, potrei fare con le spine vecchie, però lì c'è il discorso, alzate uno, quello più a monte, gli altri si levano, però alzi uno indietro, però gli altri sentono ancora. C'è anche da dire una cosa su questa cosa, che meno male che hai tirato dentro, perché se no non la dicevo, che il collegamento dove tutti i telefoni senti è illegale. La Telecom non lo vuole, perché si va alla resistenza di linea, perché possono esserci problemi, e allora non lo puoi. Comunque, anche se lo metti, ci metti 50 telefoni, non cominciano neanche a squillarti perché non c'è corrente alla fine. È anche quello il discorso. Se vuoi quello ti metti un PBX, ti fai le tue linee interne e te lo fai andare tranquillamente. La derivazione invece è quella lì, come diceva lui, in cascata, è comoda ed è quella che sarebbe consigliata in tutte le case. Classici tre fili, la presa tripolare, si mette dentro. Ok, passiamo a un'altra cosa che c'è già la slide, è il word dialing. Allora, il word dialing è nato anni che fu, lo si faceva quando ai tempi delle VBS, che c'erano ancora le reti, dove doveva chiamare proprio, si veniva commutati il server, e serviva per trovare le linee delle aziende che avevano qualche accesso, magari riuscire a trovare una shell col telnet e entrare. Adesso il word dialing lo facciamo con i numeri verdi, perché i numeri verdi molto spesso ci sono dei servizi che permettono di chiamare gratis. Sembra impossibile, ma bensì ci sono. Non è uno scherzo. Però bisogna trovarli, e i numeri verdi sono veramente molti. Noi come gruppo lo facciamo questa cosa. Ognuno si prende un range. Sì? Noi come gruppo... Ah, ok. Noi come gruppo facciamo questa cosa, ognuno si prende un range, lo scriviamo nel topic di un canale IRCE e ognuno se lo scanna, tra virgolette. Attualmente sto facendo un sistema sul web tramite MySQL e PHP che consente una gestione di il word dialing più avanzata. Cioè, ognuno di voi si registra mettendo la propria email e un nick e la password e basta. Si fa il proprio account. Si prende un bel range da scannare, fa un TXT, lo uppa, noi lo sbattiamo dentro un database MySQL, e tu quanti green hai scannato, tanti green hai a disposizione da ricevere. In questo modo non ci sono fancazzoni di Lammer Journal che vanno a prendersi a pubblicarsi sulle riviste, cioè in questo modo tutti quanti o lavorano e hanno la cosa, e se non lavorano non hanno niente. E questo è giusto perché... A questo punto c'è un casino di gente che viene e che domanda: voglio telefonare gratis, dimmi come si fa. E questa non è una cosa giusta, perché ognuno deve mettersi giù e cercare anche lui. Se no il gioco non vale la candela e noi la cosa ce la teniamo anche per noi. Questo lo dico per avere una comunità dove tutti quanti possono lavorare e condividere in maniera equa. Scusate, ma non ne posso più, c'è un casino di gente che è giù. Attenzione, vabbè, molte cose citate in questo documento sono illegali, e tengo a far sapere a tutti voi che il collegamento di qualsiasi apparecchiatura telefonica non omologata è illegale, in quanto ciò sia punibile a norma di legge. Inoltre è illegale la registrazione di telefonate come violazione della privacy. Detto questo, io e gli organizzatori del MONCA ci assumiamo le responsabilità per problemi derivanti dalle cose qui precedentemente descritti. sia che voi andate dentro in galera, sia che voi bruciate un terminatore di linea della Telecom. Ok, GSM questo conosciuto, adesso due secondi vi faccio vedere la cabina telefonica digito nei particolari, quello che riesco. Allora, questo è il lettore delle schede telefoniche, eccolo qua, se qualcuno vuole fotografarlo, toccarlo, è disponibile. L'interfaccia potrebbe essere SCSI, visto che ormai la digito è un computer. Tirami fuori quella scheda, ma abbiamo. Qui abbiamo il modem ISDN, guardate che bello, ecco qua. Qui abbiamo, guardate, il trasformatorino classico, quello che parlavamo prima, abbiamo i vari condensatori, i chip di composizione, ecco qua, le bobinette e la connessione. Ci sono due LED che non so cosa cavolo servono, però penso che è qualcosa, se ci sono, serviamo. Ecco qua, questa qua invece è la scheda madre. Questa è l'interfaccia per il lettore di schede, eccola qua, vedete? È grande come quella di uno SCSI, più o meno. E poi, qui invece abbiamo l'interfaccia del display. Adesso qua abbiamo lo scheletro totale, eccolo qua. Questo qua invece è lo scheletro dove si attacca quella roba lì, e qua ci sono tutte le varie interfacce. Scusate, l'ho detto prima, ma ho sbagliato. SCSI. SCSI tra virgolette, perché non siamo sicuri. Sì, è un connettore così. Stiamo pensando che sia veramente SCSI, perché quello delle vecchie era seriale, questo qua potrebbe essere SCSI. Io ho un controller, dopo proverò a collegarlo. Questa qua invece è l'interfaccia del display. Qui ci sono, ecco qua, display, che ci sono le guide su internet per il modding. Sì, potete collegarvelo, farvi il modding, farvelo bellino, cioè, carino. Qui c'è gli attacchi per la scheda madre, e qui invece abbiamo, passami il coso, qui ci va il modem. Mettilo. Sì, vabbè, quello che è. Vabbè, è incasinato da mettere. Questo è l'attacco della linea telefonica ISDN, che è piccolo, e qua abbiamo l'alimentazione, che supponiamo sia 12 o 24 volt, non di più. Ecco qua. E così un capitolo di storia finisce. Faccio vedere qualcos'altro. Questa è una roba che uso io. È una base box normalissima, praticamente, solo che ha tre linee. Voi ve la prendete, ve la piazzate sopra la centralina e vi fate gli accoppiamenti come volete. È comodo. Trovata su, in discarica, tra l'altro. Il morsetto ho comprato in fiera. Cose che con 2-3 euro ve le fate. Detto questo, ci scusiamo per... io mi scuso, adesso passo la parola a lui, mi scuso per essere stato un po' lamer. Sono sporchissimo, se avete visto, ma ho crimpato cavi tutta la mattina, sotto il sole, putto. E questo qua, se ce la facciamo, visto che ha qualche problema, in questi giorni di moca lo facciamo funzionare perfettamente, vediamo di riuscire a amplificare maggiormente il segnale. La sfortuna è che qua dentro ci sono dei microfoni a condensatore, non a quelli normalissimi al carbone. Perciò è un po' più difficile fare un circuitino che riesca ad amplificare. Detto questo, passo la parola al nostro amico Dario.
Allora, salve. Parleremo del GSM, che è un protocollo.
Ah, una domanda. Ecco, arrivo. Ecco, abbiamo uno che è aperta.
Ci sono due lettori di schede, quello per i cellulari, come si chiamano? Sì, due lettori di SIM. Uno è occupato da una scheda che su spaghetti dicono serva a loggare gli errori. Così il tecnico arriva, tira fuori solo la scheda e la legge in centrale. No. Comunque, dicono che teoricamente così invece di portare via tutta la scheda, porti via solo... Però c'è un secondo lettore a fianco, non so se ci avete fatto caso. Quel secondo lettore, teoricamente, a cosa serve? Potrebbe essere un GPRS per zone non coperte da linea telefonica? Guarda. Oppure in zone ad alto rischio per riuscire a tracciare, anche perché dentro ci sono delle batterie che voi non avete.
No, non abbiamo le batterie.
Comunque ci sono delle batterie che comunque servono ad alimentare la scheda anche se l'SDN va giù.
Esatto.
Quindi il secondo lettore di scheda a questo punto può essere usato secondo voi per tracciare un eventuale furto?
Sì, potrebbe esserlo. o comunque potrebbe essere l'allocamento, come dici tu, di una scheda GPRS per zone ad alto rischio. Esatto. Esatto, sì. O è un backup nel caso che la prima si rompa. Sì, se è vuota prendi e metti una, metti nell'altra, che ne so. Sì, esatto. Perché io abito in periferia e non si vede niente. Non è che posso. Se non ci sono una pulizia che c'era ieri quando sono arrivato, si può fare. Ok, mi fanno segno di tagliare, perciò passo la parola. Casomai noi abbiamo il free club là sotto la carena, insomma, venite lì, stasera siamo là che smanettiamo su questa robaccia e su un altro sul circuitino che vi dicevo prima dell'anonimizzatore. Se qualcuno vuole venirci a trovare, ben accetto. Qualche elettronico sarebbe l'ottimale. Ne abbiamo già uno, se ne viene un altro, ecco qua, tutto tuo.
Grazie. Allora, passiamo da un livello pratico a un livello un po' più teorico, parlando del GSM. Il GSM cos'è? Ormai lo utilizziamo tutti con i nostri cellulari. Sembra una cosa data per scontata ormai, mentre bisogna prendere in considerazione che questo, i primi esperimenti fatti per una comunicazione telefonica via etere furono fatti una ventina di anni fa con due terminali che avevano delle batterie da 25 volt che dovevano, non si appoggiavano a una rete vera e propria, ma fungevano da radiotrasmittenti, quindi dovevano avere un alto rendimento sia in uscita che in entrata, mentre cosa che con la rete GSM non avviene. Perché si chiamano cellulari? Perché si appoggiano su una rete cellulare. Come potete vedere nel disegno alle mie spalle, la rete GSM prende questa conformazione a cellule. Ogni cellula, al centro della sua cellula c'è un ripetitore, un ripetitore che serve a mantenere il segnale stabile all'interno dell'area di competenza. Si chiama infatti rete cellulare in quanto assomiglia alle cellule del corpo umano, quindi è stato preso in questa considerazione. Una trasmissione base di dati di una telefonata avviene nel modo seguente. Allora, c'è il telefono che invia un segnale al CCSO, che sarebbe Computer Controller Switching Center, che in pratica indirizza rispetto alla cella il segnale verso l'MTSO, che è il secondo punto. L'MTSO è in pratica il server centrale dove vengono autenticati tutti i dati della SIM, che andremo poi a vedere con i vari algoritmi. E alla fine arriva il segnale al cellulare ricevente. La sicurezza della comunicazione. Allora, la comunicazione GSM non poteva, i progettatori della comunicazione GSM hanno pensato anche alla sicurezza. Perché non si poteva avere una comunicazione senza criptarla, perché sarebbe stata vulnerabilissima. Quindi all'interno della SIM ci sono due impulsi elettronici che vengono inviati all'accensione del cellulare e che sono l'ESN, che sarebbe l'Electronic Serial Number, e il MIN, il Mobile Identification Number, che sono numeri propri e che sono differenti su ogni scheda, in pratica diciamo una specie di indirizzo IP della scheda, volendo fare un parallelismo. Il posizionamento. Esiste il problema del posizionamento in quanto quando io faccio la telefonata dal cellulare A al cellulare B, l'MTSO per indirizzarmi deve sapere il ricevente in che cella stia. Quindi c'è un registro che pensa a questo, che è l'HLR, Home Location Register. Questo registro che fa? Ogni tot di tempo registra la posizione del terminale all'interno della cella. E se durante una telefonata non è presente la voce nel registro, viene subito riaggiornata e avviene la comunicazione. Un meccanismo che può sembrare macchinoso, ma che avviene in pochi centesimi di secondo. Poi che abbiamo? Ah, il roaming. Il roaming è una cosa importantissima del GSM. Il roaming viene fatto tra celle. Prendendo in considerazione il disegno di prima, celle, se ci spostiamo da una zona verso l'altra, comunque il segnale deve rimanere fisso, anche calando, però comunque dobbiamo avere sempre il segnale. E, un attimo. Dobbiamo avere sempre il segnale, potendo passare anche però tra una cella e l'altra. Quindi, man mano che ci allontaniamo dal ripetitore centrale della cella, il segnale viene a diminuire. La cella se ne accorge e chiede alle celle vicine di prendere in consegna il terminale, in pratica, in modo da dare linea più potente. Una cosa da notare è che quando un cellulare ha il massimo della linea spreca molta meno batteria, in quanto all'interno del cellulare c'è un meccanismo che ordina, diciamo, alla batteria di sprecare meno intensità per il segnale, in quanto è buono. Allora, la SIM è l'accesso alla rete. La SIM per accedere alla rete sfrutta tre algoritmi. Il primo algoritmo, l'algoritmo A3, protegge il codice di identificazione e lo memorizza. Cosa importantissima, abbiamo detto che il codice di identificazione sarebbe con una specie di indirizzo IP. Quindi, poi c'è l'algoritmo AX, che è un algoritmo a 128 bit e protegge la chiave di comunicazione. Chiave di comunicazione che poi diventerà una chiave di sessione a 64 bit per ogni comunicazione. E poi infine c'è l'algoritmo A5 AX che tiene in piedi la comunicazione e in pratica cripta il flusso di dati tra i due cellulari. Le intercettazioni, questo è un passo molto importante. Oggi come oggi non è ancora possibile intercettare comunicazioni GSM al volo. Perché? Perché l'algoritmo che gestisce la comunicazione, ovvero la 5AX, è criptata a 64 bit e quindi ci vorrebbe una grossa mole di macchine che solo enti governativi possono disporre. Non credo che enti governativi si mettano ad intercettare GSM così. Però, sta male, comunque andiamo avanti. Stavo dicendo. L'algoritmo A5AX è stato scoperto che è criptato a 64 bit, ma i primi 10 bit sono formati da 0. Passo avanti nella decriptazione di questo algoritmo. Perché? Perché tenendo 10 bit fissi a 0, le operazioni si abbassano di molto e si potrebbe anche, cioè si facilita il lavoro, e rendendo fattibile la decriptazione, non comunque al volo. Poi c'è un altro algoritmo che protegge anche la SIM, che è l'algoritmo a 128 bit, che dovrebbe essere sinonimo di sicurezza assoluta, 128, cioè non assoluta, sicurezza alta, sicurezza alta. Algoritmo che perde il suo valore se abbiamo l'opportunità di poter possedere la scheda per una ventina di ore, interfacciarla al computer e con un massimo di 20 ore di brute force abbiamo tutti gli identificativi della scheda tranquillamente. E questa è la biografia di tutti
Allora, questa è la bibliografia di tutto quello di dove siete se andati a recuperare il materiale per questo workshop, anche perché insomma ce n'era bisogno. Non tutto quanto avevo già sul mio disco fisso, vabbè. Il primo link, questo qua, veramente interessante. Dateci un'occhiata se non lo conoscete. Il mondo delle telecomunicazioni.it. È in italiano, spiega bene, è molto facile. Anche per quelli che di solito non ne capiscono, è veramente facile. Vabbè, dopo Spaghetti Freakers, è la classica crew che ha sbancato. Technic.net, BFI, non poteva mancare BFI perché insomma... BFI ci vuole. E Panorama è un sito di circuiti elettronici, ci trovate di tutto,
molte cose anche su PBX, come costruirli e vario. Web Crunchers barra Crunch è il sito di Cap'n Crunch, il padre del Freaker, del Freaking, che è quello che avete visto nella foto all'inizio, quello che ha inventato la Beige Box, sì, la Blue Box, quello che è. Dopo Google, per qualsiasi problema, per cercare il dataset dei circuiti, di qualsiasi altra cosa. E con questo mi sa che abbiamo finito. Ah sì, aspettate, fermi, c'è l'ultima cosa. Ve l'ho portata dalla tenda. Questo è il circuito incriminato che fa lo scherzo con la centrale. Se qualcuno può vuole visionarlo. Quello dell'anonimizzatore, eccolo qua, quello che è uscito male. Se qualcuno vuole vederlo, ce l'ho qua. Vabbè, così abbiamo finito e lasciamo spazio agli altri che devono andare avanti.